Processo trattativa Spatuzza dichiara, non parlai quando Berlusconi era al governo per timore. Dopo alcune settimane dalla mia decisione di collaborare con la giustizia nel 2008, cadde il governo Prodi e subentrò in me un grosso timore. Mi trovai Berlusconi presidente del Consiglio e Alfano come ministro della giustizia e le mie preoccupazioni aumentarono ulteriormente, dice il pentito replicando all'avvocato Giuseppe Di Peri, legale dell'ex senatore dell'Utri. Di redazione Il Fatto Quotidiano 14 marzo 2014. Dopo alcune settimane dalla mia decisione di collaborare con la giustizia nel 2008, cadde il governo Prodi e subentrò in me un grosso timore. Mi trovai Berlusconi presidente del Consiglio e Alfano come ministro della giustizia e le mie preoccupazioni aumentarono ulteriormente. Così il pentito Gaspare Spatuzza, che sta deponendo al processo sulla trattativa Stato-mafia, ha replicato all'avvocato Giuseppe Di Peri, legale di uno degli imputati, l'ex senatore Marcello Dell'Utri. Il difensore aveva sottolineato la circostanza che solo a giugno del 2009, quindi circa un anno dopo la formalizzazione del pentimento, Spatuzza ha raccontato ai PM che il boss Giuseppe Graviano, nel 94, gli avrebbe indicato in Berlusconi e Dell'Utri i suoi nuovi referenti politici. Vicenda che il pentito ha spiegato proprio coi timori derivati dal ritorno al potere di Berlusconi. Se il governo fosse caduto prima, ha aggiunto, non mi sarei neppure pentito. Non voglio insinuare nulla su Alfano, ha spiegato alludendo proprio alle preoccupazioni di cominciare la collaborazione nel mutato clima politico e con la consapevolezza che avrebbe dovuto riferire le circostanze apprese su Berlusconi e Dell'Utri. Non voglio dire cose che non so, ma certo ero preoccupato. Ieri il collaboratore ha spiegato di avere deciso di parlare delle confidenze di Graviano solo dopo avere appreso, mentre era davanti ai PM di Firenze, che le procure di Palermo e Caltanissetta avevano dato parere favorevole alla sua ammissione al programma di protezione. Il legale ha anche sottolineato che già nel 1998 Spatuzza aveva avuto colloqui investigativi con l'allora procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna, ma che anche allora nulla aveva detto del colloquio con Graviano. Allora, ha risposto Spatuzza, la mia non era una collaborazione. Avevo solo mostrato disponibilità perché dentro di me mi ero ravveduto. Ma solo nel 2008, dopo un lungo percorso personale, ho deciso di pentirmi. Dopo il fallito attentato all'Olimpico finirono le stragi perché avevamo chiuso tutto, ha poi spiegato rispondendo alle domande dei legali degli imputati che lo stanno controesaminando. A gennaio 94 Cosa Nostra aveva organizzato un attentato ai carabinieri all'Olimpico che però fallì. Con l'espressione avevamo chiuso tutto, il collaboratore di giustizia si è riferito a quanto gli disse il boss Giuseppe Graviano a gennaio del 1994 e cioè gli avrebbe confidato il capomafia che Cosa Nostra aveva ottenuto tutto quel che cercava grazie a delle persone serie che avevano portato avanti la cosa riferendosi ai suoi nuovi interlocutori Berlusconi e Dell'Utri. Le accuse nei confronti dell'ex premier e dell'ex senatore siciliano sono avvenute dopo il periodo dei 6 mesi successivi alla decisione di collaborare, i 180 giorni previsti dalla legge, dice la difesa di Dell'Utri. Fin dall'inizio della mia collaborazione ho parlato dell'incontro con Giuseppe Graviano al bar Donei di Via Veneto per la preparazione dell'attentato allo Stadio Olimpico, ha replicato il pentito durante l'udienza, solo che nelle mie prime dichiarazioni non entravano i due soggetti Berlusconi e Dell'Utri. Trattativa Stato-mafia, Spatuzza. Le stragi non sono solo di Cosa Nostra. deponendo come teste il collaboratore di giustizia, parla degli attentati di Capaci e Via D'Amelio. Collocare più di 100 kg di esplosivo in una stradina abitata non è cosa che appartiene a Cosa Nostra. Di Giuseppe Pipitone, 13 marzo 2014. Non è solo Cosa Nostra. Dietro alle stragi che tra il 1992 e il 1993 insanguinarono l'Italia, non c'è solo la piovra. Non è una novità e non è nemmeno un fatto giuridicamente accertato. Non ancora, almeno. Questa volta però a pensarla in questo modo è Gaspare Spatuzza, ex braccio destro dei fratelli Graviano e principale esecutore degli eccidi a suon di bombe che puntellarono ogni fase dei colloqui tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. La genesi di tutto, ha detto il collaboratore di giustizia, deponendo come teste del processo sulla trattativa all'aula bunker del carcere romano di Rebibbia, è quando si decise di non uccidere più Falcone a Roma con quelle modalità e si torna in Sicilia, lì cambia tutto e poi non c'è solo mafia. Fin dal febbraio del 1992 Giovanni Falcone era stato pedinato nella capitale da un gruppo di fuoco guidato da Matteo Messina Denaro. Doveva essere assassinato lì a colpi di Kalashnikov, senza bisogno di ricorrere ad alcuna azione clamorosa. Qualche tempo dopo però Totò Riina emanò il contrordine. Il magistrato simbolo della lotta a Cosa Nostra doveva essere assassinato in Sicilia, e in modo diverso. Operazioni che Spatuzza definisce terroristiche in una strategia che Utignusu considera un colpo di Stato. Io ero un militare, si definisce alla fine di un'udienza fiume, mettevo bombe a destra e a manca senza scopi estorsivi. Se non è un colpo di Stato questo, di cosa dobbiamo parlare? Solo che dopo i botti di Capaci e di Via D'Amelio, che fanno strage dei magistrati che avevano istruito il maxi processo, Cosa Nostra comincia a colpire anche i civili. Per le stragi di Capaci e Via D'Amelio, ha spiegato Spatuzza, diciamo che erano anche miei nemici, in quell'ottica mi andava anche bene l'atto terroristico con cui vennero eseguite. Ma collocare più di 100 kg di esplosivo in una stradina abitata non è cosa che appartiene a Cosa Nostra, ha raccontato il pentito riferendosi alla strage di Via dei Gergofili a Firenze. E quando Graviano gli ordina di assassinare un po' di carabinieri per dare un colpo di grazia in quello che passerà alla storia come il fallito attentato dello Stadio Olimpico a Roma, Spatuzza sottolinea che in quel modo si sarebbero portato dietro morti non nostri. Un passaggio forse fondamentale nei ricordi dell'orrore dell'ex braccio armato dei fratelli Graviano è probabilmente rintracciabile nelle modalità utilizzate da Cosa Nostra per trovare le ingenti quantità di esplosivo poi utilizzate nelle stragi. Noi del gruppo di Brancaccio, ha spiegato Spatuzza, iniziammo a reperire l'esplosivo sin dal marzo del 1992. Senza sapere per cosa dovesse essere utilizzato, l'esplosivo veniva dai pescatori, era quello utilizzato per fare la pesca di frodo, recuperavano dai fondali marini ordigni bellici e poi prelevavano esplosivo dall'interno, l'esplosivo lo prendemmo a Porticello, lo portammo a casa mia e poi è stato consegnato a Fifetto Cannella. Io mi sono occupato della macinatura dell'esplosivo, non sapevo che fosse per la strage di Capaci. Solo dopo la strage di Capaci mi dissero di togliere l'esplosivo da casa mia e ho capito di aver prestato la mia manodopera a questa cosa. Lo stesso esplosivo è stato utilizzato per tutte le stragi tranne per l'attentato a Totuccio Contorno. La strage di Capaci, quella di Via D'Amelio, gli eccidi di Roma, Milano e Firenze, botti clamorosi in grado di squarciare autostrade, tutti realizzati con tritolo proveniente dai fondali marini. C'era anche un altro tipo di esplosivo, una specie di gelatina, ma quello non so da dove venisse, ha aggiunto Spatuzza. esplosivo diverso, dunque, probabilmente di tipo plastico, infinitamente più devastante del semplice tritolo derivato dalle vecchie bombe pescate in mare, ma di riflesso molto più difficile da rintracciare. Da dove viene quell'esplosivo in gelatina? E c'è qualche connessione con la presenza nel garage di via Villa Ceballos di un uomo esterno a Cosa Nostra, mentre la Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti viene trasformata in autobomba da far brillare in via D'Amelio? Non era un ragazzo né un vecchio, ha raccontato il pentito di Brancaccio, doveva avere 50 anni. Non l'avevo mai visto prima, né lo vidi dopo quella volta. Di certo non era di Cosa Nostra, ma non mi allarmò la presenza di quell'uomo, aggiunge, perché se era lì era perché Giuseppe Graviano lo voleva. Chi è quell'uomo? E che fine ha fatto? In questi anni mi sono sforzato di dare indicazioni su di lui, ma lo ricordo come un negativo sfocato di una foto. Come sfocati rimangano ancora oggi i protagonisti esterni a Cosa Nostra, che affiancano la piovra nel biennio stragista, appaiono e scompaiono come fantasmi durante quello che è di fatto il prequel della Seconda Repubblica. Twitter, Pipitone87.